Ok. Buonasera a tutte, buon Lamed Sivan, Rosh Chodesh Tammuz, Chodesh Tov Mevorach. Allora, visto che siamo di Rosh Chodesh, ho trovato opportuno appunto ricordare gli eventi, diciamo, storici che durante i millenni del popolo ebraico, da quando siamo un popolo, sono accaduti dunque. Allora, e prima partiamo dal fatto che sappiamo che abbiamo 12 tribù, 12 mesi, dunque ogni mese corrisponde una tribù. Quale tribù corrisponde il mese di Tammuz alla tribù più importante di tutte, quella che ha dato, diciamo, dalla sua discendenza abbiamo il re David e Bezrat Hashem molto presto Re Mashiach, ossia la tribù di Yehuda, e che dunque per capire anche l'importanza del mese. Secondo un'opinione, Yosef HaTzadik è nato a Rosh Chodesh Tammuz, altri dicono non il primo giorno, ma il secondo, non il Rosh Chodesh Aleph, ma il Bet. Comunque tra il primo e il secondo giorno comunque di Tammuz abbiamo il Tzadik per antonomasia, perché ricordiamo che Yosef era il Hatzadik, e nasce appunto il mese di Tammuz. Qui però parliamo di qualcosa adesso, un evento tragico tra i tanti eventi tragici che abbiamo dovuto patire nel corso della storia. E qui siamo a Rosh Chodesh Tammuz, dove siamo in Spagna, dove diversi ebrei nella città di Siviglia, diversi ebrei, cioè lì erano circa 7.000 abitanti, cioè abitanti ebrei ovviamente, e famiglie molto importanti che hanno dato la vita per il Kiddush Hashem. Altri invece si sono convertiti, che ovviamente era una conversione fittizia, i famosi Anussim, i Maranos, e altri sono stati proprio venduti come schiavi. Poi, purtroppo, da la Siviglia si è espansa in altre zone della Spagna, e si parla di 70 comunità ebraiche che sono state annientate, insomma. Come per esempio la città di Cordova, Gironda, Toltiglia, insomma, diverse città purtroppo. Arriviamo al 3 di Tammuz. Qui andiamo a Yehoshua Ben Nun, quello che era il successore ovviamente di Moshe Rabbeinu, che nella guerra cosa fa? Shemesh Begiv'on Dom Veareach Be'emekama, no, quella famosissima, famosissimo episodio di Yehoshua che ferma il sole a Givon e la luna a Ayalon, in questa guerra contro i re di Canaan. Gimel Tammuz è ovviamente, come tutte sapete, anche ormai la Hilula del Rebbe, dell'ultimo Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, e dunque anche 31 anni fa adesso saranno 31 anni quest'anno. Poi, il Dalet invece di Tammuz, il 4 di Tammuz, abbiamo il famoso Rabbeinu Tam, Rabbeinu Yaakov Tam, che era il nipote di Rashi, e uno dei Tosfot, che la sua Hilula, il giorno della sua dipartita, cade il 4 di Tammuz. La stessa data, ovviamente tempo dopo, vediamo un grandissimo personaggio dell'ebraismo, che era il Maharam di Rothenburg, che fu, guarda, purtroppo molto attuale, preso ostaggio, dunque catturato dal re della Germania per poter riscattare a prezzo altissimo la sua persona. Il Maharam ha chiesto esplicitamente di non pagare il riscatto, anche se ovviamente saranno tutti, diciamo, proposti di dare un possibile di più pur di riscattarlo, ma lui ha chiesto esplicitamente di non farlo per non, che non ci siano poi precedenti e che, come si dice, non ci prendano gusto. E dunque è morto, è venuto a mancare in prigione. E dunque la Hilulat, questo grandissimo tzaddik, Maharam Rotenburg, cade il 4 di Tammuz. Poi abbiamo anche, vabbè, vi riporto solo una parte ovviamente, andiamo alla data di Hei Tammuz, dunque 5 Tammuz. Qui abbiamo in un'altra parte dell'Europa, qui andiamo dai famigerati cosacchi di Khmelnytskyi, Yimach Shmo VeZichro, che avevano fatto scatenare diversi pogrom causando la morte di decine, centinaia e migliaia di ebrei. Poi il 15 di Tammuz abbiamo il figlio di Miriam Hanevia, sorella di Moshe, figlio Hur, che se, come sicuramente ricordate, per impedire la costruzione o la creazione del vitello d'oro, si oppose e questo suo opporsi gli è costato la vita. E dunque è venuto a mancare il 16 di Tammuz. Dunque il papà Miriam Hanevia, la madre Miriam Hanevia, il papà Caleb ben Funè, di cui anche si sta parlando in queste settimane. E 17 di Tammuz, qui torniamo indietro con Noach, quando era nell'arca, che mandò il 17 di Tammuz questa famosa colomba, che però non aveva trovato dove diciamo, fermarsi, e questo allude al popolo di Israele, che sono appunto paragonati a questa colomba e alla distruzione che appunto il 17 di Tammuz iniziò, come sapete. 17 di Tammuz, appunto, è il giorno di digiuno che ricorda quattro eventi drammatici nella storia ebraica per i quali appunto si digiuna, e la rottura delle tavole della legge, e soprattutto il perché della rottura delle tavole della legge, il Korban Tamid, quello che si offriva tutti i giorni a Beit HaMikdash, che è stato annullato in quel giorno. La città di Gerusalemme che venne conquistata, Apostomus il malvagio che bruciò la Torah, sempre nel quel giorno, e altri anni ovviamente, e nel corso della storia, e il famoso, diciamo, idolo che fu fatto entrare nel Heichal del Beit HaMikdash. E 18 di Tammuz, torniamo indietro nella storia, torniamo a Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu brucia il vitello d'oro, punisce i peccatori, come vi ricordate la tribù di Levi ha dovuto andare e uccidere tutti i peccatori che furono uccisi 3.000 persone, dopodiché Moshe Rabbeinu torna e risale sul Monte Sinai, per chiedere ad Hashem il perdono, implorare il perdono a Kadosh Baruch. Nel 23 invece di Tammuz, qui siamo alle crociate, nel periodo delle crociate, avevano ucciso a Gerusalemme 5.000 ebrei. Una volta arrivati a Gerusalemme, uccisero 5.000 ebrei nelle crociate, dei residenti di Gerusalemme. Sempre nel 23 di Tammuz, cioè stessa data, abbiamo il Rammak che ricordiamo tanto, Rabbi Moshe Cordovero, lo ricordiamo anche nel Tania, e dunque la sua Ilula, il suo giorno della sua dipartita. Il 28 di Tammuz invece viene a mancare quello che tutto, ogni ebreo come ricordavo proprio oggi a una mia amica che mi ha invitata a pranzo, che è stato Cetebria, che appunto, non quella che mi ha invitato, ma che non sono potuta andare, quella che sono potuta andare, Alessia, essendo dall'altra parte. E niente, allora ricordavo che Baruch Hashem nella scuola ebraica Chabad di Milano, dall'età di 6 o 7 anni, si legge già il Rashi senza le nekudot, con la, sapete che la scrittura di Rashi è diversa, si chiama Ktav Rashi. Dunque, ogni bambino già dalla prima elementare di Israele o anche in certe scuole del mondo si comincia a studiare la Torah con la spiegazione di Rashi. Dunque, Rashi sappiamo che era l'interpretatore, si può dire forse numero uno, della Torah, della Mishnah, del Talmud, dei Nevi'im, dei Ktuvim, insomma un'opera grandiosa. Rashi dunque viene a mancare il mese di Tammuz, e più esattamente il 28 del mese di Tammuz all'età di 68 anni. Allora, questo una visuale, ecco, sugli, diciamo, parte degli avvenimenti storici del popolo ebraico, più lieti e meno lieti purtroppo, come Am Israel appunto fino a oggi. E concludo oggi la lezione con la Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana, Haftarah di Korah, riporta il Navi Shemuel Aleph, che sapete c'è Shemuel Aleph e Shemuel Bet, dove qui il Navi, appunto come l'abbiamo visto nella Parashah, anche il Navi dichiara di aver sempre agito onestamente, di non aver mai preso niente dal popolo ebraico, come aveva affermato appunto Mosè nella Parashah. Questo è il nesso con la Parashah. Adesso vediamo un attimino l'Haftarah insieme. Allora, Shmuel, allora il popolo, diciamo un'anteprima un attimo. Il popolo si rivolge a Shmuel e pretende, dunque con una richiesta, ma più pretesa, di nominare un re, cosa che non era molto, diciamo, ben vista agli occhi di Shmuel e di HaKadosh Baruch Hu, perché non era ben vista agli occhi di HaKadosh Baruch Hu. Però Hashem acconsente e chiede a Shmuel di dunque far ungere un re, in questo caso il primo re di Israele, come vedremo, che è Re Shaul. Allora Samuele si rivolge al popolo e dice: andiamo nel Gilgal e la rinnoveremo, ci mancherebbe, caro. Rinnoveremo la monarchia col consenso di tutta la popolazione. E tutti appunto si ritrovano lì, proclamano Re Shaul davanti a Hashem, lo proclamano re, offrono sacrifici di Shelamim e Shaul gioì molto con lui tutto il popolo di Israele. Dunque, vayam lichu sham et Shaul, vaismach sham Shaul, dunque lì in quel luogo. Shaul, che ricordiamo, viene definito Mishechoma, Mishechoma Mala, dunque non solo fisicamente era molto alto, ma aveva alte e grandi qualità straordinarie. Dunque non a caso è stato scelto. Poi dopo purtroppo commetterà un errore capitale, però di natura Shaul era veramente un grandissimo tzaddik, come appunto viene definito. E a quel punto, dopo che è stato coronato, Shmuel si rivolge al popolo e dice: vi ho dato ascolto rispetto alla richiesta che mi avete fatto e ho nominato appunto su di voi un re. E questo re, dunque, sarà lui a guidarvi. Io, dal canto mio, sono ormai anziano, e canuto anzitempo, come dice qua, vanisacanti, e tra voi ci saranno i miei figli, io vi ho guidato dalla mia giovinezza fino ad ora. Allora, questo vanisacanti, se vi ricordate, l'abbiamo già visto, chi ha il Chumash di Boisereve, va a pagina 64, dunque torniamo proprio a, come si dice, torniamo a Bereshit, e vediamo chi me lo dice anche. Vanisa Canti, allora prima, allora, cioè, prima chi lo dice su, allora c'è cioè, Sara Imenu, che a proposito di suo marito diceva Adonisa Ken, mio padrone è anziano, no? Com'è che potrò avere figli? Capitolo 18, Passuk 12 di Bereshit, Parashat Vayera. Dunque, e vediamo anche a proposito di Yaakov Avinu, pagina 106, che ha il Chumash di Moshe Levi e puoi vederlo sul testo, controllare com'è, e se non qualsiasi Chumash, sempre Bereshit, capitolo, allora un attimo, in Enasakanti, sì, capitolo 27, passo 2, dove Yaakov Avinu dice a Yitzhak, cioè Yitzhak, pardon, disse a suo figlio: sono vecchio e dunque non conosco il giorno della mia morte, dunque ti prego, portami queste offerte, e lì poi la storia della vendita della primogenitura. Dunque vediamo questi termini in Enasakanti, Vadonisa Ken, abbiamo visto con Sarà, rispetto ad Abramo, l'abbiamo visto con Yitzhak, e anche qui lo ritroviamo con Shemuel. Shemuel, che vi ricordo, ha il valore spirituale di Mosè e Aaron messi insieme. Dunque, per capire la grandezza di questo Navì, dice: dunque, sono anziano, ecco i miei figli, io sono qui, testimoniate pure contro di me davanti a Hashem e davanti al suo unto, che sarebbe Shaul, e chiede, pone delle domande retoriche, dice così: a chi ho preso un bue per un mio utilizzo personale? A chi ho preso un asino per cavalcarlo? Chi ho io, Shmuel, defraudato? Chi ho io oppresso? Da chi ho accettato un dono illecito per chiudere un occhio nel giudizio a suo favore? Se l'ho fatto, mai sia, vi indennizzerò completamente. Ovviamente Baruch Hashem era, come abbiamo detto, un grandissimo tzaddik del calibro di Moshe Aaron messi insieme, dunque. Cioè, nel senso, potete tutti testimoniare, cioè lui prima di venire a mancare, dunque nella sua, dunque essendo anziano, prima di morire, con tutto il popolo raggruppato, dunque unito per questa unzione del primo re di Israele, Shmuel ne approfitta, tra virgolette, nel senso che di poter lasciare appunto questo mondo pulito e si rivolge a tutti, io, anche se era di mio diritto, essendo comunque la guida del popolo, non ho mai chiesto o preso niente da nessuno. Infatti, tutto il popolo ha risposto: non ci hai defraudato, non ci hai oppresso, non hai mai preso nulla dalla mano di nessuno di noi. E a quel punto Shmuel disse: Hashem è testimone contro di voi, oggi anche il suo unto, Shaul, è testimone che non avete trovato nulla di vostro nelle mie mani. E una voce celeste confermò: sono testimoni. Dunque, una voce dal cielo di Akadosh Baruch Hu venne a testimoniare che Shmuel era perfetto tzaddik. Poi Shmuel continuò, sempre rivolgendosi al popolo, e disse: voi tutti sapete che è stato Hashem che ha compiuto miracoli tramite Moshe Aaron, che ha fatto uscire i vostri padri dalla terra d'Egitto. E dunque fermatevi, ragionerò con voi davanti a Hashem, rievocando tutti gli atti di giustizia che Hashem ha compiuto per voi, per i vostri padri, e dunque rievoca e torna indietro, no? Nella storia, parte da Yaakov, dice: quando Yaakov giunse in Egitto, i vostri padri invocarono Hashem, e Hashem inviò Mosè e Aaron, che fecero uscire i vostri padri dall'Egitto, poi li fece risiedere in questo luogo. Ma purtroppo dimenticarono Hashem. A quel punto Hashem non ebbe altra scelta che, tra virgolette, di consegnarli nelle mani di Sisra, che era il capitano dell'esercito di Hazor, nelle mani dei Filistei, in quelle del re di Moab, e fece guerra contro di loro. E allora Sisra, se vi ricordate, l'abbiamo vista nella parasha di Beshalach, nell'Aftarah, piuttosto, scusate, dell'Aftarah di Parashat Beshalach, a pagina 944. Perché ha lo stesso Chumash, e dove si è parlato appunto di Dvorah e della guerra, e dunque contro Sisra. Adesso un attimo che ve lo il ventilatore qua che mi fa volare. Ok, allora vedete a pagina 244, comunque nel capitolo 4 di Shoftim, dove si parla appunto di Dvorah della profetessa e di questa guerra contro Sisra, Pasuk 7, vedete Sisra, si parla di Sisra, e poi lo si rivede a Pasuk 9, eccetera. Dunque, nella Haftarah di Beshalach dice, dunque, ricorda che quando in Israele purtroppo avevano abbandonato Hashem e la sua Torah, Hashem, come promesso anche nella Torah, se voi mi abbandonate, vi abbandono anch'io, e dunque li consegnò nelle mani di Sisra, dei Filistei, dunque, e del re di Moab. A quel punto però poi in Israele fanno tshuva, invocano Hashem, e ammettono di aver peccato, perché appunto abbiamo abbandonato Hashem, servito gli idoli del Baal, e adesso però salvaci dalle mani dei nostri nemici e noi serviremo solo te, Hashem. A quel punto Hashem manda Gidon, che qui viene chiamato Yerubal, infatti era il secondo nome di Gidon, e anche Shimshon, che qui viene chiamato Bedan, e anche Shmuel stesso, e loro tramite vi salvò dalle mani dei vostri nemici che vi circondavano. E poi vi ricordo che avete vissuto, dice Shmuel, in sicurezza. Però quando avete visto che Nahash, il re degli Ammoniti, in questo caso veniva contro di voi, a quel punto se vi siete rivolti a me, mi avete detto: non devi essere tu la nostra guida, ma un re a regnare sopra di noi, mentre il vostro re in realtà è solo uno ed è Hashem Beter. Ecco comunque il re che avete richiesto, eccolo qua davanti a voi, che avete scelto, e Hashem ha nominato dunque un re su di voi, e se avete timore di Hashem e lo servirete, lo ascolterete, ascolterete la voce di Hashem, non vi ribellerete al vostro unico Dio e a ciò che vi dice, allora sia voi che il re che regna su di voi sopravvivrete a lungo, ma se non darete ascolto alla voce di Hashem, dunque agirete in modo contrario alle parole di Hashem, allora la mano di Hashem, come avete ben visto nel passato, sarà contro di voi e come l'è stata appunto contro i vostri padri. Dunque state molto attenti e potrete assistere a questo grande atto che Hashem si accinge a compiere davanti ai vostri occhi. Dice Shmuel, adesso che la mietitura del grano, invocherò Hashem che mandi tuoni e pioggia, così possiate rendervi conto e vedere che è stato grande il male che avete commesso nel fatto di richiedere un re al mio posto, perché Hashem vi ha dato me come guida spirituale, dovete accontentarvi, nel senso buono, perché c'era poco da accontentarsi, visto che, come ho detto e ripeto, Shmuel aveva, diciamo, il valore di Moshe e Aaron messi insieme. Dunque, quel giorno Hashem infatti fece tuonare e piovere, tutto il popolo ebbe molto timore, sia di Hashem che di Shmuel, e rivolgendosi a Shmuel hanno chiesto e supplicato che pregasse a favore loro, e così non moriremo per aver aggiunto del male, cioè ammesso. E dice: non temete, sì, avete in effetti commesso una grave colpa, che il fatto di voler un re non era una richiesta legittima, ma d'ora in poi non cessiate di seguire Hashem, servitelo con tutto il vostro cuore, non volgetevi mai più agli idoli, perché se no andreste dietro a cose vane e che non possono né giovare né salvare, ma appunto sono vane. Dunque non abbiate timore. Hashem di sicuro non abbandonerà il suo popolo, e questo per riguardo al suo grande nome, visto che Hashem ha giurato che avrebbe fatto di voi il suo popolo. E dunque notate anche i termini. Allora abbiamo nel Passuk 16, quando dice al popolo, come vi ho detto prima, state attenti, potrete assistere, itiazvuru, sono termini che abbiamo visto. Se andate indietro a pagina 278, quando in Israele appunto escono dall'Egitto, cosa vediamo? Un attimo, scusate, ah no, sì, no, ho messo, ok, eccola qua. Così la vediamo insieme. Un attimo. Sì, mi volano le tracce. Non riesco a tenermi ferme. Ok, allora, quando siamo dunque, capitolo 14, Pasuk 13, Parashat Beshalach, Israele escono dall'Egitto e prima di entrare nel passaggio del Mare dei Giunchi, popolo è disperato, cioè si dividono in quattro, quelli vogliono tornare, l'altro combattiamo, eccetera. Cosa dice Mosè al popolo? Al tirau, itiazvu, buru. Dunque, vedete, gli stessi termini vengono usati. Allora, non temete, rimanete fermi, vedrete la salvezza di Hashem. E qui, dunque, Parashat Beshalach, capitolo 14, Passuk 13, e qui anche nel Navi, a Passuk 16, Gam atta itiasvur, anche adesso state attenti e vedrete dunque la mano forte di Hashem. Poi si conclude con l'ultimo passo 22, come abbiamo detto, che Hashem non abbandonerà mai il suo popolo, chi lo itosh Hashem et amo, chi lo itosh Hashem, chi lo itosh Hashem. Chi lo itosh Hashem amo venachalato lo yaso, Hashem Moshiach melech yanenu, così continua la canzone, però la prima parte è appunto di questo passo, che Hashem non abbandonerà mai il suo popolo. In questi ultimi giorni abbiamo visto come Hashem non ci ha abbandonato, malgrado che purtroppo non c'è tutti i tzaddikim in Am Israel, c'è una parte che comunque ancora non segue alla lettera, diciamo, alla lettera, magari nel senso, anche le cose più importanti, però Baruch Hashem, la maggioranza di Am Israel, siamo legati a Hashem, abbiamo fiducia in Hashem. Crediamo in Hashem e questo ha fatto sì che anche in questa ultima, diciamo, chiamiamola guerra, anche se sono stati coinvolti non come nelle altre guerre migliaia di persone, ma è una guerra lampo dove Hashem ha mostrato la sua grande mano con miracoli palesi. Su tutto a Israele, perché in effetti questi missili balistici avrebbero, secondo natura, dovuto mietere migliaia di vittime, decine di migliaia di vittime, ma mille volte Baruch Hashem che ha mandato i suoi messaggeri, i piloti, i soldati, insomma, tutti quelli che erano coinvolti le stanze rifugio che tutti hanno, no? I Memad, Baruch Hashem, l'Iron Dome, tutto questo che Hashem ha fatto sì che possa proteggere noi, i nostri parenti, i nostri amici, Am Israel, e che come appunto in questi ultimi giorni i nemici di Israele, comunque parte degli arsenali nucleari dei nostri nemici, sono stati annientati, così Bezrat Hashem. Tutti coloro che odiano Hashem, ossia chi odia il popolo ebraico, automaticamente odia Hashem, vengano annientati e che Hashem invece dia forza e rilevi tutti coloro che ci sostengono e ci amano e soprattutto il suo proprio popolo, Am Yisrael. Come ho detto, avremo concluso con la Tzedakah e il Salmi del Rebbe della Rebbe. Impariamo tutti a mettere Tzedakah insieme. Ancora le mitzvot insieme che hanno molto più valore, ricordiamo i caduti, ricordiamo i malati, gli ostaggi, i feriti, le lui nishmat kol hanerzachim al kiddush Hashem, ecco la tzedakah, le nishmatam tzrura, le tzrora tzedakim, yizek tam baruch, nishmatam bedin zemer omin, zvotam yagen anir, Hashem ikom damam, refuah shelema umushlemet, le kol hakolim, le kol hapsuim, le kol hachatufim, shachzeru breim, bekufam ugnafsham lechat mishpachotem, come diceva giustamente una vostra compagna, non dimentichiamo neanche un minuto, neanche un giorno gli ostaggi, e infatti noi li ricordiamo ogni mattina, ogni giorno, e dunque, come appena detto, Shehzeru, kol ha'chatufim, tutti gli ostaggi, sani di mente e di corpo, presto, in seno alle loro famiglie, amen che ne razzon, רפואה שלמה ומושלמת לגמרא פירחי בת עזיזה, לשאר ומרבית של ימין חיה, מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לא נאבד, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לא נאבד, יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לא נאבד. לזכות, אוניונה מתה פרספרי פרופיקרי, צדקה, לזכות, אוניונה פיינומי, סייד, לבריתו די פיני, לזכות. Questo per quanto riguarda la Tzedakah, e concludiamo con che il merito del Rebbe, che appunto fra 3 giorni è il Gimel Tammuz, Zchuta Rabbi Melech HaMashiach, Yagen Alai, Val Kol Ohavai, Val Kol Amo Yisrael, Val Kol Ohavei V'Tomchei Yisrael. Ecco, abbiamo anche la mia Morà con noi. Allora, tutte insieme. Shir HaMa'alot Leda 124, Salmo 124, Kuf Chavdat. שיר המעלות לדוד. לולא אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולא אדוני שהיה לנו, וקום עלינו אדם, אזי חיים בלעום, בחרות הפמבן, אזי המים שטפו, אך לעבר הנפשנו, אזי עבר הנפשנו המים הזדונים. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני. עושה שמיים וארץ. ואולטימו לרבנית, זכות הרבנית הצדקנית, תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות הבוטחים באדוני כי הר ציון לא ימות לעולם ישב. ירושלים, הרים סביב לה, באדוני סביב לעמו מעתה ואדוני. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולתה ידיהם. היטיב אדוני לטובים ונשארים בליבותם. והמתים הקלקלותם, וליכם אדוני את פועלי העם, שלום על ישראל. Con questo augurio, appunto di proposito, concluso appunto con questo salmo, perché voglio concludere con queste parole, shalom al Israele, pace su Israele, sulla terra di Israele, sul popolo di Israele, su tutti gli ebrei, su tutti i sostenitori degli ebrei nel mondo, che ci sia pace, che ci sia serenità, che ci sia gioia. Shabbat Milizok, Urfo Akruva Lavoro, Urfo Shlema per tutti i malati, i feriti, gli ostaggi. Ogni
Amen.
bene per tutto Amisrael. Amen, amen,
Amen.
Kenetzon. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Umevorach.